Buonasera a tutti. Al 18.35 diamo inizio alla Commissione 1. Oggi il 6 marzo 2025. Sono presenti i commissari Acquaviva Marcello, De Marchi Walter, che fa le funzioni di presidente in assenza del presidente Righini, Micheli Federico, Bianconi Susanna, Iowapui Ravaldi, Scurani Matteo no, mi ha segnalato che arriverà più tardi, Soli Giuseppina, Garibaldi Roberta. Sono presenti anche il consigliere Daniele Stami Cassanelli, il consigliere Claudio Carini, la presidente Rita Barbieri, il dirigente Marcello Marconi e l'assessore a bilancio Ugo Piacquadio. Arrivo, scusate, cercavo la stampa dell'ordine del giorno.
C'è qualcuno che ce l'ha? È rimasta in giro?
Scusate. Bene, direi che a questo punto partiamo direttamente con il primo punto all'ordine del giorno. La variazione alla nota di aggiornamento al DUP e al bilancio di previsione 2025-2027. Prego, dirigente Marconi.
Bene, buonasera a tutti. Il primo punto all'ordine del giorno è la variazione di bilancio e nota di aggiornamento al DUP 2025 e 2027. Abbiamo mandato la documentazione nel primo pomeriggio, poi ho anche adesso in queste due ore preparato alcune slide come traccia, più che altro come illustrazione. Si tratta della prima variazione di bilancio di quest'anno, dopo l'approvazione del bilancio il 19 di dicembre, e sono quindi trascorsi più di tre mesi dall'approvazione dello schema di bilancio in giunta e poi oltre due mesi dall'approvazione in consiglio. Si tratta di una prima variazione in attesa poi di definire il risultato d'amministrazione e l'avanzo che verrà definito con l'approvazione del consuntivo 2024 entro aprile. Il termine di legge è fine aprile, la giunta deve approvarlo e notificarlo ai consiglieri 20 giorni prima, quindi vi arriverà ai primi di aprile il consuntivo. Nel frattempo andiamo ad approvare la variazione con una serie di allegati che dopo illustreremo, in quanto c'è la necessità di procedere ad alcune variazioni di bilancio. Questo magari le vediamo, poi sono i riepiloghi, li vediamo dopo. Qual è la prima variazione sostanziale? Riguarda l'entrata, dove andiamo ad aumentare il gettito IRPEF. Abbiamo messo in questa slide l'andamento del gettito di cassa IRPEF negli ultimi anni. Stiamo parlando, ricordo, di gettito di cassa IRPEF e i versamenti del 2024 derivano sostanzialmente non dall'imponibile del 2024, ma si tratta del saldo 2022 e dell'acconto 2023, perché l'addizionale, l'IRPEF segue il versamento a conti e saldi, quindi c'è sempre un ritardo tra la competenza e poi le riscossioni di cassa. È comunque un gettito che dal 2021 cioè dal 2022 risulta in aumento, anche sostanziale, anche con gli ultimi dati del consuntivo 2024 che non avevamo quando abbiamo definito lo schema di bilancio. Quindi grazie all'aggiornamento dei gettiti effettivi in questa variazione di bilancio andiamo ad adeguare lo stanziamento di bilancio di 428.000 euro. È un'entrata di tipo corrente che va a finanziare una serie di spese che vedremo, e a questo adeguamento del gettito dell'addizionale IRPEF segue anche l'adeguamento dei dividendi previsti di incasso per le azioni ERA, in quanto è uscita da poco, la società ha pubblicato il dividendo che andrà a pagare ad aprile o maggio, è 0,15 centesimi per azione, da noi c'era una previsione iniziale di 14,5 centesimi, quindi è leggermente più alta, quindi adeguiamo l'entrata di circa 20.000 euro in più. Cosa va a finanziare queste maggiori entrate? Vanno a finanziare una serie di obblighi previsti dalla legge di stabilità del 2025, in particolare un accantonamento per il contributo alla finanza pubblica, previsto dalla legge di stabilità, di fatto un congelamento di una quota prevista per tutti i comuni e le province che i comuni non devono spendere e che potranno utilizzare poi il prossimo anno per investimento. Questo diminuisce i saldi di finanza pubblica complessiva e quindi è il sacrificio chiesto ai comuni per garantire gli equilibri complessivi e il rispetto del patto di stabilità. E poi ci sono una serie di spese in più per la cultura che verranno spiegate, dovrebbe essere presente anche l'assessore Cantoni, quindi dopo andrà a spiegare di preciso di cosa si tratta. Sostanzialmente comunque si tratta di un adeguamento agli stanziamenti del 2024 perché erano stati calati in sede di bilancio di previsione. Poi c'è tutta una parte legata alla gestione del fotovoltaico che andrò poi a spiegare nel dettaglio. In più si vanno a finanziare col margine di parte corrente alcuni investimenti urgenti in attesa dell'applicazione dell'avanzo. Quindi torno un attimo indietro, in sostanza la variazione di bilancio complessiva la trovate e riepilogate in queste variazioni e corrispondentemente c'è una variazione di spesa di pari importo. Questi sono i totali complessivi alla luce della variazione di bilancio, quindi nel 2025 abbiamo un totale di entrate e di spese di oltre 61 milioni di euro. Allora, abbiamo detto del gettito IRPEF in aumento, dei dividendi ERA in aumento, vediamo in particolare le spese. Abbiamo chiamato ragioneria e personale, ma solo come nome, nel senso poi la ragioneria in questo caso c'entra poco, se non che obbligato ad adeguare le previsioni di bilancio, perché la legge di bilancio all'articolo 1, commi da 786 a 790, prevede da quando viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale qual è il contributo alla finanza pubblica che ogni comune doveva dare con questa manovra della legge di stabilità, e per il comune di Castelfranco sono usciti i decreti ministeriali, si tratta di 91.000 euro circa nel 2025 e 182.000 euro l'anno negli anni successivi. Quindi sostanzialmente non è un vero e proprio taglio, a differenza degli altri anni, ma è un obbligo di congelare una parte di entrate nel bilancio e di non spenderli. I comuni le devono accantonare di fatto in avanzo di amministrazione e poi il prossimo anno potrà essere speso solo per investimenti e non per la parte corrente, perché i saldi di finanza pubblica complessivi in genere vanno a regolamentare i saldi di parte corrente, quindi congelando queste spese, diciamo, il bilancio complessivo Stato più enti locali ha una spesa inferiore rispetto agli obiettivi definiti in sede europea. Poi abbiamo previsto, sempre adeguando alle previsioni della legge di bilancio, anche due adeguamenti. Uno, adeguamento IVC, che sta per indennità di vacanza contrattuale, e l'altro è un accantonamento per rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro. La legge di stabilità, in attesa del rinnovo dei contratti e delle funzioni enti locali, prevede l'erogazione ai dipendenti di un'indennità di vacanza contrattuale pari inizialmente allo 0,30% del monte salari, e poi dopo che aumenta poi all'1%, quindi queste somme di fatto devono essere previste a bilancio perché le dobbiamo erogare ai dipendenti. Tenete conto che complessivamente come spese di personale del comune siamo sui 6 milioni. E non solo, è stato anche previsto delle percentuali per il futuro rinnovo dei contratti di lavoro, cioè adesso vincoliamo un'indennità di vacanza contrattuale che è un importo comunque più basso rispetto alle previsioni di aumenti, e la legge di stabilità prevede un accantonamento minimo per i contratti del 1,8% nel 2025, del 3,6% nel 2026 e del 5,4%, penso, quindi crescente negli anni. Quindi per il comune di Castelfranco questi valori corrispondono all'incirca 50.000 euro nel 2025, 139.000 euro nel 2026 e 225.000 euro nel 2027. Quindi parte delle entrate che abbiamo visto prima di maggiore addizionale IRPEF vanno a finanziare questi lavori. Poi c'è la parte sulla gestione dell'attività culturale, dove c'è un aumento previsto sia per la gestione dell'attività culturale, una diminuzione di alcuni contributi per la cultura e poi un aumento dei contributi diversi per gli eventi. Abbiamo sottolineato che in realtà non è un vero e proprio aumento rispetto al bilancio 2024 perché avevamo ridotto la spesa. Poi qui c'è l'assessore Cantoni, lascio subito la parola per descrivere di cosa si tratta, perché...
Grazie. Siccome anticipato già dal dirigente Marcello Marconi, che ringrazio, di fatto stiamo andando a ripristinare il capitolo della cultura, quindi a reinserire tutte le risorse che questo comune ha sempre avuto in questo bilancio. A che cosa servono? Sia a sostenere i costi prettamente tecnici, quindi pensate ad esempio al service che ci gestisce tutta la stagione estiva, al palco in piazza, ma anche costi artistici che appunto, faccio alcuni esempi, poi naturalmente sono a disposizione se avete domande, iniziative che vanno dalla primavera e arrivano fino a tutta l'estate. Ne cito alcune: la festa di primavera, Slide Festival a Caranuzza, e il Blues Festival che quest'anno arriva alla 21ª edizione, altri concerti in piazza, le manifestazioni dell'80esimo del 25 aprile, la festa vintage a Piumazzo, che abbiamo fatto le prime edizioni in collaborazione rete con tutte le realtà di Piumazzo, sono andate molto bene, quindi stiamo già pensando di riprogrammarle in quest'estate. E naturalmente il pacchetto più grosso è la famosa coprogettazione estiva, che ormai è arrivata al quarto anno, che vede appunto una serie di iniziative che vengono realizzate non solo dal comune ma anche da tutte le associazioni e parrocchie che scelgono di partecipare. Ogni anno viene fatto un avviso aperto a tutte le associazioni e parrocchie che partecipano a questi tavoli, quindi si siedono proprio fisicamente con noi e con gli uffici della cultura e eventi di questo comune. Nel mese di aprile programmano le varie iniziative e poi vengono realizzate dalla fine di maggio fino alla prima settimana di settembre, e questo ci consente di realizzare tanti eventi non solo nel capoluogo ma anche in tutte le frazioni. Sempre per fare qualche esempio, arricchito le feste, diciamo, di comunità, come le abbiamo sempre chiamate, perché dietro c'è davvero una grande rete che cerca di coinvolgere tutte le realtà delle singole frazioni. A Recovato è stata fatta il Vacca che Festa, a Manzolino il Manzolido, giocando sul nome, sul gioco di parole, a Cavazzona la festa anni 50, a Gaggio delle iniziative più diversificate, ma quest'anno so già che c'è intenzione delle varie realtà di Gaggio di appunto aggregarsi per poter realizzare una festa di comunità sulla scia un po' di quelle che citavo prima. E non so se ho dimenticato qualcuno, sicuramente sì, però l'idea è un po' questa: realizzare un calendario di eventi non da soli come amministrazione, ma insieme a tutte le realtà che scelgono di partecipare con noi. E quindi sono un po' tutti gli eventi in realtà che avete sempre visto in questi anni, non c'è niente di troppo nuovo, semplicemente, come diceva appunto il dirigente, siamo andati a inserire la voce del capitolo cultura che c'è sempre stata negli anni precedenti, che copre un po' i costi tecnici fissi tipo il service e un po' la parte più artistica, culturale. Ho dimenticato la Notte Bianca in centro a Castelfranco Emilia, insomma potrei davvero parlare tanto tempo perché, come avete visto, gli eventi sono tanti e diffusi, e l'idea è andare avanti e proseguire un po' quello che è stato fatto negli anni passati. Grazie.
Grazie Assessora Cantoni. Ecco, per la registrazione segnalo che alle 18.50 si è unito il commissario Scurani e anche il signor Sindaco. Buonasera, signor Sindaco. Sì, la consigliera Santinione e la consigliera Coscia.
Adesso andiamo avanti e diciamo la parte ulteriore di questa variazione di bilancio prevede un intervento sulla gestione del fotovoltaico e l'andamento degli ultimi esercizi obbliga infatti l'amministrazione ad un intervento tecnico e finanziario della gestione del fotovoltaico. I risultati a partire dal 2023, dopo vari anni, dal 2012 al 2022, dove la gestione era stata positiva, via via i risultati sono stati inferiori e dal 2023 si è avuto un primo squilibrio di 120.000 euro tra la gestione delle entrate e delle spese in un anno. E anche per il 2024 si prevede uno squilibrio, anche se i dati non li abbiamo ancora era definitivi, ma siamo sui livelli del 2023 o anche un livello di perdita maggiore, anche perché ci sono stati dei furti, c'è stato insomma un calo di produzione ulteriore. Quindi abbiamo iniziato ad analizzare dei possibili interventi, iniziando una fase di studio che possiamo chiamare anche di public sector comparator, cioè un'analisi delle varie possibilità di intervento, dal non fare niente a fare una serie di interventi nei limiti, diciamo, delle possibilità contrattuali e normative. Siamo due mesi insomma che stiamo lavorando a certe alle possibili ipotesi, perché comunque si tratta di impianti realizzati nel 2012 che a livello di tecnologia insomma sono ormai superati hanno un costo sia della componente del leasing, un costo finanziario dell'operazione abbastanza elevato, perché all'epoca nel 2010, quando è stato contratto e fatto l'appalto, poi le opere sono poi entrate in funzione tra 2011 e 2012, le condizioni dei tassi di mercato erano comunque più alte rispetto ad ora, quindi il leasing aveva un tasso del 5,85%. E poi c'era anche collegato un contratto di manutenzione, perché tecnicamente era un'opera in partenariato pubblico-privato, perché c'era un soggetto finanziatore che era la società di leasing, un realizzatore e un manutentore dell'opera di intervento era costato 12 milioni di euro e aveva una durata pari, il leasing scade nel 2032 con possibilità di riscatto appunto nel 2032 all'1% del costo dell'opera, che era 12 milioni, quindi il riscatto nell'1% è 120 mila euro. E abbiamo provato a verificare con l'istituto, con la società di leasing che in origine era UBI Leasing, poi dopo è stata incorporata in Banca Intesa, perché l'intenzione dell'amministrazione è effettuare un cosiddetto revamping dell'impianto. Ho dato anche la definizione del revamping. Cos'è un revamping? È un ammodernamento tecnologico, quindi significa rimettere a nuovo gli impianti prolungando contemporaneamente anche la vita utile dell'investimento e degli impianti stessi. Però i contatti con la società di leasing, che ha comunque attualmente il comune è soggetto utilizzatore, ma il leasing è in diritto di superficie appunto alla società di leasing, quindi qualsiasi intervento richiede l'autorizzazione della società di leasing e dell'ATI di cui fa parte della società, però insomma non c'è stata una sensibilità adeguata a intervenire subito, quindi l'amministrazione ha esaminato la possibilità, visto che contrattualmente è previsto il riscatto anticipato, ad effettuare un riscatto anticipato degli impianti da finanziare con mutuo Cassa Depositi e Prestiti. E abbiamo verificato con l'istituto la Cassa Depositi e Prestiti e ha dato la disponibilità di massima se il valore dei beni da acquistare anticipatamente ha un valore pari al costo della perizia, al costo del riscatto anticipato, che per fortuna la clausola sul riscatto anticipato prevede sostanzialmente il valore delle rate a scadenza attualizzate al tasso del leasing. Quindi per definizione se si attualizza un flusso di rate al tasso di partenza viene sostanzialmente, essendo un tasso fisso, il debito residuo. Quindi il debito residuo a giugno di quest'anno degli impianti è 4 milioni e 6 circa. Quindi il comune per fare il riscatto deve versare al soggetto finanziatore 4 milioni e 6. Il valore dell'area stimiamo che possa essere di questo importo, poi qui prevediamo, comunque dobbiamo fare una perizia di stima, ma dovrebbe esserci questo valore, perché comunque l'impianto almeno sulle infrastrutture base è messo bene, bisogna cambiare l'impianto fotovoltaico. Quindi cosa abbiamo previsto in questa operazione? Una prima fase che è la chiusura del leasing, cioè una operazione più finanziaria, perché andiamo ad riscattare con un mutuo di Cassa Depositi di durata pari alla durata del leasing originario, ma soprattutto alla durata del conto energia, cioè il leasing in essere usufruisce, oltre della vendita dell'energia, anche di un contributo sul conto energia, che è un contributo rilevante perché era uno dei contributi più alti, essendo stato fatto nel 2011 sull'energia prodotta, e questo contributo scade a luglio del 2031. Quindi in sostanza chiudiamo il leasing e andiamo a fare un'operazione di mutuo di durata uguale. Tenete conto che i mutui Cassa Depositi attualmente a 6 anni hanno un tasso del 2,8%, quindi di fatto la metà del leasing che attualmente paghiamo. Con questa operazione quindi abbiamo un beneficio già dal secondo semestre significativo sul tasso puro del leasing di quasi 140 mila euro e su base annua 280 mila euro di risparmio. In realtà poi il risparmio è un po' inferiore perché il leasing, a differenza del mutuo, è elevato al 10% e l'IVA ha un carattere commerciale, quindi perdiamo la quota parte dell'IVA del recupero, quindi il beneficio netto è inferiore ma è comunque significativo. E quindi la prima operazione è senza dubbio chiudere il costo del leasing sostituendolo da un mutuo cassa depositi che è molto meno oneroso. E di converso agiamo anche già sull'attivare una serie di spese e andare a prevedere a bilancio per effettuare l'operazione di revamping che dalle prime simulazioni che abbiamo fatto di prefattibilità dell'operazione è molto conveniente perché la produzione con i nuovi pannelli, con le nuove tecnologie è praticamente il doppio di quella attuale. Quindi questo necessita di attivare da una parte con l'Enel una serie di preventivi per e distribuzione comunque col gestore che deve fare poi le connessioni e chiedere le autorizzazioni, e questo ha un costo, e dall'altro andiamo a prevedere l'incarico per il primo livello di progettazione che tecnicamente si chiama il progetto di fattibilità tecnica economica, che è l'ex preliminare, diciamo con la vecchia normativa, che è necessario per poi poter andare a scrivere un ulteriore mutuo a finanziamento non più del riscatto ma dell'intervento di revamping, che verrà quantificato in modo preciso con, appunto, quando avremo dato questo incarico il progetto del revamping, che comunque, per darvi un'idea, i costi sono molto calati rispetto al 2011 e 2010, quindi se costava 12 milioni all'epoca, il rinnovo degli impianti dovrebbe essere più o meno un quarto del costo dell'epoca, quindi siamo sui 3 milioni e mezzo che andremo a finanziare con un mutuo a 20 anni. Tenete conto che la durata utile adesso dei nuovi pannelli è addirittura fino a 30 anni, in più andremo a rinegoziare il contratto di manutenzione, che era comunque oneroso, adesso ha dei costi molto inferiori, e con questa operazione siamo fiduciosi di avere un forte miglioramento sugli equilibri finanziari degli enti. Ovviamente, ve lo diremo, quando avremo il progetto di fattibilità, verremo qui con anche un'analisi approfondita di tutti i piani economici e finanziari, perché poi è un intervento che va ad influire sui bilanci dei prossimi 20 o 30 anni. Quindi è una valutazione abbastanza complessa anche di valutazione di piani economici finanziari, di ipotesi di entrate ed uscite, però ripeto, siamo dai primi studi che abbiamo fatto, ci sono dei valori molto alti, perché adesso insomma il comune comunque ha un grosso valore che è già a tre aree grosse già predisposte per il fotovoltaico, adesso cercano dappertutto aree eccetera perché c'è convenienza su queste operazioni, quindi il valore attuale netto sostanzialmente di questi piani economici finanziari sono altissimi rispetto a delle possibili soluzioni di interventi di collaborazione pubblico-privata. Abbiamo fatto la scelta decisa di finanziarlo e realizzarlo da parte del comune, perché così massimizziamo gli interventi, visto i forte vane che presenta questa operazione. E quindi in questa prima fase andiamo a chiudere il leasing tramite il riscatto, prevediamo a bilancio 4.617.000, poi tecnicamente nelle slide vedete questo valore raddoppiato perché ogni mutuo che si scrive, per un meccanismo contabile, i mutui cassa depositi vengono concessi ma non vengono erogati, quindi si mette a bilancio il doppio perché c'è questo giro contabile, ma quello che conta in realtà è quello che si scrive al titolo sesto, non al titolo 9, che c'è questa partita di giro, e iscriviamo a bilancio 4.617.000 che va ed è utilizzato per estinguere il leasing. Ho messo qui il risparmio che è già al netto della perdita dal recupero dell'IVA sul leasing, vedete che comunque già finanziariamente 88.000 euro, perché è metà, facciamo l'operazione a metà anno, e 177.000 gli anni successivi, quindi sostanzialmente andiamo in pari o leggermente positivi rispetto alla perdita che abbiamo avuto nel 2023 e che avevamo, se non facciamo niente, nel 2000, cioè, che abbiamo avuto nel 23-24 e che probabilmente avremmo avuto nel 2025. Dopodiché però attiviamo immediatamente anche la previsione di una spesa per la stima del valore degli impianti e per l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica economica e per i preventivi sulla connessione dei nuovi impianti, perché l'operazione prima si fa e prima si migliora l'andamento economico, perché il contributo del conto energia rimane, ma rimane su una produzione che stimiamo doppia rispetto a quella attuale. E la terza fase, cioè la seconda fase, sarà poi quando abbiamo il piano di fattibilità tecnica economica, i piani economici, verremo in consiglio a presentare i dati e a proporre l'iscrizione a bilancio tramite il finanziamento a mutuo, e da questa operazione contiamo di avere non solo di portare in pareggio, ma di avere un beneficio consistente per i prossimi anni per la gestione, diciamo, sulla spesa corrente, significativo per un comune come Castelfranco. Adesso non mi voglio sbilanciare con importi, perché sarebbe quando si fanno delle elaborazioni in Excel di piani economici finanziari, dipende dai valori, però insomma abbiamo fatto comunque delle simulazioni, perché poi dipende anche dai ricavi del conto energia, però tenete conto che comunque in qualsiasi condizione rispetto alla situazione attuale è chiaro che se aumenta il contributo, cioè il prezzo dell'energia aumenta tutto, se diminuisce diminuisce tutto, ma se c'è una produzione doppia rispetto a quella attuale, il beneficio, cioè rispetto a stare ferme, c'è in ogni caso. E quindi questo è la spiegazione dell'intervento sul fotovoltaico. Poi abbiamo previsto alcune spese che non possono aspettare, diciamo, l'approvazione dell'avanzo, quindi che anticipiamo con il margine che abbiamo dalla parte corrente, ed è il cofinanziamento del centro per l'impiego, dove è stato tra l'altro rimodulato lo stanziamento iniziale, e il finanziamento degli arredi della scuola Walt Disney e alcune spese connesse collegate alla riapertura. In particolare per il centro dell'impiego è migliorata la situazione iniziale, cioè inizialmente avevamo previsto a bilancio 650.000 euro, di cui 500.000 finanziati dall'Agenzia regionale per l'impiego, adesso il contributo regionale tramite agenzia è aumentato a 620, andiamo a finanziare 29.000 euro con i fondi comunali e con le risorse comunque che derivano dalla parte corrente, perché non abbiamo tempo di aspettare le risorse del conto capitale, visto che è stato già stipulato un accordo con l'Agenzia per l'impiego e abbiamo dei tempi tecnici per realizzare i lavori. Poi ci sono alcune altre variazioni di recepimento di entrate e spese, in particolare 31.000 euro per l'adeguamento prezzi sulla riqualificazione del teatro Dadà, ma è un'entrata e una spesa corrispondente. In più andiamo ad aggiornare tutti gli allegati del DUP che vengono toccati da questa variazione, quindi aggiorniamo la sezione operativa della nota di aggiornamento al DUP, in particolare per quanto riguarda le previsioni dell'indebitamento che abbiamo visto, andiamo a prevedere l'operazione del riscatto, e andiamo ad aggiornare la programmazione degli incarichi, e lì facciamo un focus anche perché abbiamo recepito le linee guida della Corte dei Conti che sono uscite a dicembre di quest'anno, che danno alcuni indirizzi su cosa si intende incarichi esterni e cosa Zanò e quindi aggiorniamo quel punto lì. Poi c'è il piano delle alienazioni patrimoniali, acquisizione e valorizzazione, che trovate tutto negli allegati, e in particolare qui si va a prevedere l'acquisizione degli immobili collegati alla realizzazione del centro per l'impiego. E poi c'è la spesa, il dettaglio della scheda investimenti con le variazioni che abbiamo visto prima, non sono grosse, e l'acquisto di beni e dei servizi adeguiamo, ma c'è un adeguamento solo rispetto alle previsioni iniziali di 20.000 euro all'anno dal 2026 per i varchi, per la gara che deve fare la Polizia Municipale, poco. Variazioni poco significative. Per quanto riguarda gli allegati e degli incarichi, andiamo a recepire, sulla base anche delle linee guida della sezione di controllo della Corte dei Conti, alcuni incarichi o prestazioni di servizi che non sono dentro i quadri economici delle opere e quindi già previsti nel programma triennale dei lavori. Sono però sostanzialmente comunque incarichi e prestazioni di servizi relativi a servizi di architettura e ingegneria, si va da dei servizi catastali a delle certificazioni di prestazioni energetiche, delle certificazioni per la prevenzione sugli incendi, alcune verifiche archeologiche. E poi c'è tutta la partita legata al fotovoltaico, che abbiamo già visto prima, sostanzialmente l'intervento per la redazione del programma, del progetto di fattibilità tecnica economica e della stima dei valori degli impianti che serve per fare il riscatto. Andiamo anche a prevedere prudenzialmente alcuni servizi di supporto alla riscossione coattiva, ma visto che stiamo partendo con la coattiva, nel caso avessimo bisogno di qualche supporto legale, però che adesso sostanzialmente non abbiamo, ma prudenzialmente l'abbiamo messo. E, niente, io ho concluso l'illustrazione, sono disponibile per le domande.
Grazie mille. Dottor Marconi, io prima di lasciare spazio ai colleghi per il dibattito, ecco, mi sentivo di fare una garbata lamentazione sulle tempistiche con cui purtroppo in questo giro abbiamo ricevuto i materiali relativi al primo punto, che come lei ci ha illustrato in maniera assolutamente perfetta è piuttosto corposa. Ecco, ci sarebbe piaciuto, credo a tutti, insomma, arrivare qui avendo letto e potendo aver preparato magari qualche intervento, qualche domanda specifica, qualche dubbio che avrebbe potuto venirci fuori in tempo. Quindi magari, ecco, se riuscissimo, non dico ad averli una settimana, 10 giorni prima, ma il giorno prima, penso che ci permetterebbe di arrivare qui un pochino più preparati. Poi è anche vero che la Commissione è la sede in cui lei ci spiega nel dettaglio tutti i dati, però mi sentivo di...
Sì, io tendenzialmente, come uso, ero abituato così anche a Reggio, cioè sono perplesso a dare il materiale prima della spiegazione in commissione, perché senza una spiegazione di quadro in commissione, essendo variazioni molto complesse, diventa anche difficile. Cioè, tendenzialmente vorrei magari fare due commissioni, però non dare il materiale prima. Uno, per questo motivo. Due, perché comunque non mi piace mandare materiali di questo genere prima di avere il parere del Collegio dei Revisori, che ho avuto stamattina alle 11, perché per correttezza andare a dare il materiale prima di avere il parere dei revisori, anche questa variazione conteneva anche questa operazione sul fotovoltaico, che abbiamo materialmente fatto fatica, perché prima di venire qui volevo la sicurezza comunque che l'operazione anche con la Cassa Depositi fosse finanziabile, quindi c'è una serie anche, però così, tendenzialmente preferirei magari fare due commissioni, però spiegare e poi dare il materiale e poi essere... perché se no si rischia dai documenti semplici di bilancio capirci poco.
Che il materiale che ci fornisce debba essere certificato, questo non... va Vabbè, comunque grazie. Niente, lascio spazio ai colleghi della Commissione per iniziare il dibattito. Grazie.
Una domanda solo per vedere se ho capito. Allora, nel 2012 è stato preparato questo impianto fotovoltaico e in contemporanea ovviamente si è dovuto accedere a un leasing, questo è abbastanza logico. Questo leasing doveva scadere 20 anni dopo, perché se si chiude nel 2032, dal 2012 sono 20 anni. Di fatto negli ultimi 2 o 3 anni, se ho capito, il rendimento del fotovoltaico non è stato quello che si immaginava dovesse essere e di conseguenza siamo scesi utilizzandolo praticamente solo 10 anni. Il tasso fatto diciamo adesso con la Banca Intesa di 5,85 ha detto un tasso fisso o è stato un tasso variabile in questi anni ad esempio?
No, allora anche qui è un po' complesso, nel senso che è un mutuo, cioè è un leasing fatto nel 2012 e prevedere una formula strana, perché ne ho visti pochi di piani di ammortamento di questo genere, cioè il leasing ha una durata di 20 anni e ha delle rate pagabili in 18 anni, quindi l'ultima rata scade nel 2030, però 2 anni, e dopo ci sono 2 anni per fare il riscatto anticipato. Sinceramente non so, perché all'epoca probabilmente andavano all'epoca dei leasing.
Sì, ma la domanda è quella, il tasso poi, era fisso? Era...
Allora, il tasso è fisso da contratto, se uno va a vedere il contratto registrato all'epoca è del 5,85. In realtà il tasso reale, essendo poi una durata a 20 anni, ma le rate sono su 18 anni è leggermente inferiore, cioè perché poi si deve trasformare un tasso a 20 anni su 18 rate, quindi il tasso che attualmente si paga siamo sul 5,10, sul 5,15, ma sul debito residuo. Va però tenuto conto che dopo 2 anni di fatto, prima di diventare proprietari, esercitando il riscatto. Quello è un contratto che lo dobbiamo prendere purtroppo come dato di fatto, nel senso che è stato stipulato nel 2012 ed è così. Per fortuna ha una clausola di riscatto anticipato che di fatto non prevede delle penali oltre il debito residuo. Perché in genere sui mutui, almeno se uno va a prendere dei mutui con la Cassa Depositi che erano stati contratti a dei tassi più alti di quelli attuali, il costo della penale paga al differenziale. Qui invece sul leasing di fatto c'era l'attualizzazione al tasso di partenza, non al tasso di adesso.
E questo varrà anche per Cassa Depositi e Prestiti, il tasso fisso?
Con Cassa Depositi e Prestiti, visto che adesso ci sono dei tassi fissi relativamente bassi, e a 6 anni siamo sul 2,8, 2,9, poi a bilancio abbiamo previsto un po' di più perché andare a giugno potrebbero aumentare, sono comunque tassi bassi. Considerate invece che adesso c'è una curva dei tassi che non è crescente del tutto, o se uno fa un variabile paga l'Euribor, più ce l'ho qui il dato cassa, a fare un tasso a 6 anni si paga Euribor 6 mesi più 0,8, però l'Euribor 6 mesi adesso mi sa che sia sul 2,2, quindi si rischia già di pagare di più rispetto al tasso fisso, perché ci sono delle attese di
reati di tasso,
quindi facciamo a fisso, con un tasso fisso del 2,8-3% è molto buono. Insomma.
L'ultima domanda. Immagino che il problema sia nato dall'obsolescenza.
Sì, dall'obsolescenza e dal fatto che comunque le tecnologie di 12 anni fa sono molto diverse rispetto a...
Si può prevedere che tra 12 anni saranno obsolescenti anche quelle attuali,
allora, quello
visto che questa
dicono,
è la proiezione. Cioè...
Sì, io non sono un ingegnere, però gli esperti della materia adesso ci sono dei pannelli che hanno delle durate molto più lunghe rispetto a quelle di 10-12 anni fa, nel senso che adesso fanno anche dei piani a 30 anni, mentre prima più di 20 non si attentavano a farli, perché... Come sono 10 e... No, ne abbiamo messi...
Dal 2012 al 2023 sono 11, non sono 20.
Sì, però all'epoca appunto avevano delle durate più basse. Poi quando è stato fatto il PEF nel 2012, probabilmente si era anche stimato un po' troppo la durata utile dei pannelli, però lì adesso dobbiamo prendere atto di quello che abbiamo, non... È inutile andare a vedere nel 2012. Tenete comunque conto che complessivamente comunque il leasing ad oggi ha comunque un saldo dei flussi positivi dal 2012 ad oggi di oltre 2 milioni comunque ancora. Quindi i primi anni ha comunque dato dei flussi positivi.
Grazie consigliera. Prego, altri interventi? Prego, consigliera.
Volevo chiedere al dottor Marconi, inerente alla slide numero 12-14, su cultura eventi, l'importo nel 2025 di 150.000 euro. Nella slide 14 sì, c'è il totale è sempre 150, sottratti i 25.000 euro, contributi diversi. E cosa significa, dottor Marconi, mi scusi?
È stato stornato una quota che era previsto sul capitolo dei contributi diversi in prestazione di servizi. Poi l'assessore può darsi che si ricorda.
Non ho capito la domanda, scusate.
Sì, si sono stornati 25.000 a favore delle attività culturali, perché...
Questo è un tecnicismo che non lo so, però la cosa che posso dirvi è che i contributi sono proprio quella voce che vengono date alle associazioni per poter realizzare gli eventi insieme a noi, perché ad esempio, prima non l'ho detto, lo davo un po' per scontato, in realtà forse è meglio fare un passaggio di questo tipo. Oggi fare un evento è molto più costoso rispetto ad anni fa, perché credo che sia dopo la circolare Gabrielli del 2018, oggi per fare un evento, che sia piccolo o grande, ci sono dei costi fissi dai quali non si scappa: piano della sicurezza, certificazione elettrica, certificazione degli impianti, certificazione del palco, cioè una serie di costi che renderebbero impossibili degli eventi senza un supporto, che è quello che noi diamo appunto in fase di coprogettazione, quindi non solo progettiamo insieme le varie iniziative, ma diamo anche un supporto in questo modo per aiutare appunto le associazioni a realizzare questi eventi. Prima ve ne ho citati alcuni, ma potrei citarne un altro che porta dietro molti costi, che è il Cinema Sotto le Stelle, il Cinetour, che sono 9 tappe in centro, nel capoluogo, in tutte le frazioni, realizzato appunto in coprogettazione negli ultimi anni con le parrocchie, è uno di quelli che porta dietro costi di sicurezza, ma anche di, prima vi ho citato il service, quindi quello che serve quando ci sono delle strumentazioni tecniche. Quindi i contributi sono in questo senso, e non so però il tecnicismo, insomma, da...
Ho sbagliato.
Grazie, Roma Corona, era giusto una precisazione, grazie.
Prego, consigliere Santognoni.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, parto dal tema del fotovoltaico, lasciando ovviamente tutti i contenuti più prettamente politici, perché il fatto che gli impianti fossero quello che... L'aspettativa della performance degli impianti c'era anche nel 2012 sui 20 anni e abbiamo visto che non è andata così, quindi... Faremo comunque i nostri ragionamenti politici. Io però chiedevo a questo punto di avere uno schema del piano economico finanziario del fotovoltaico, ovvero sia dal 2012 ad oggi, anno per anno, entrate, uscite, saldo. Poi, per quelli che sono i dati che ad oggi possediamo, Per esempio, rispetto a questi risparmi di spesa che sono stati già ipotizzati sul 2025, 2026, 2027, chiedevo di inserire anche questi all'interno di questo prospetto economico finanziario, cioè per capire, almeno con i dati, anche se solo generici, che adesso abbiamo, quali sono le prospettive. Perché, per esempio, questi risparmi di spesa sono risparmi di spesa attesi per la prossima, diciamo, per i prossimi anni di funzionamento dell'impianto, sono risparmi di spesa attesi sui 6 anni del mutuo cassa depositi prestiti, cioè
dell'operazione finanziaria, cioè chiudiamo il leasing,
quindi sui 6 anni del riscatto
anno, sì, il resto lo possiamo fare il PEF quando avremo il costo dell'impianto. Diciamo che tecnicamente, se estinguiamo un leasing al di fatto quasi il 6% e facciamo un mutuo che costa la metà per una durata uguale, il risparmio è quello. Poi c'è la componente del leasing. Il leasing fattura l'IVA al 10%, quest'IVA qui si può scaricare, quindi noi a bilancio, quello lì è una componente negativa, quindi positiva gli interessi in meno il leasing. Però sono quei valori, alla fine il saldo sono 88.000 euro nel 2025, 177.177.
Ecco, io chiedevo se questo è sui 6 anni del mutuo cassa depositi prestiti, se anche di questo, ovviamente, se avete il saldo, avete fatto un conto tra entrate e uscite, quindi chiedevo di far avere anche noi le macro voci che danno il saldo positivo. Chiedo anche se in questo saldo positivo, se questo è un saldo positivo che comprende anche l'ipotizzabile entrata del conto energia, o se invece questo è proprio meramente economico finanziario ed esclude l'aspetto del conto energia.
Questo è solo la parte relativa all'operazione finanziaria. Il resto ve lo diamo quando abbiamo il progetto di fattibilità tecnica economica e quindi tutti i valori, perché dal progetto si saprà quanto è la potenza finale degli impianti nuovi e quindi quanto prendiamo dal conto energia e quanto prendiamo dall'incentivo. Adesso non glielo so dire, nel senso che ho delle stime macro ma non ho dei valori precisi.
E nel frattempo che cosa succede? Cioè, in questo periodo in cui occorre fare il piano di fattibilità economico-finanziaria per l'operazione di, non si chiama restyling, ma si chiama, esatto, di revamping degli impianti. Cosa succede? Cioè, questi continuano a funzionare?
Continuano a funzionare nel nostro cronoprogramma e se riusciamo ad andare in variazione di bilancio entro maggio-giugno con revamping, e poi dobbiamo fare l'appalto, la gara del revamping, e l'ideale sarebbe fare l'intervento tra diciamo novembre e febbraio. L'operazione di revamping non ha una lunga durata perché è una sostituzione di fatto di pannelli e quindi dovrebbe dalle stime che abbiamo durare 4-5 mesi, in modo da avere a marzo-aprile del prossimo anno il nuovo impianto. È chiaro che sarà un periodo in cui la produzione sarà sospesa da quando inizia l'intervento, però lo facciamo, prendiamo di farlo nei mesi invernali dove comunque la produzione è inferiore.
Quindi noi dovremmo avere, secondo le stime ad oggi fattibili, i nuovi impianti per la prossima primavera, giusto? Quindi, quanto è il periodo atteso di fermo impianti?
Sui 5-6 mesi.
È chiaro che c'è sempre la gara, i tempi, cioè, quindi bisogna vedere quanto, se non ci sono degli intoppi nella gara e nella realizzazione del nuovo impianto. Tutte queste cose si sanno quando si ha uno studio, un progetto di fattibilità tecnica economica. che però rispetto alla situazione attuale è comunque, dalle prime stime, ripeto, c'è quasi un raddoppio della produzione a parità di superficie.
Ma noi continueremo a beneficiare del contributo GSE del 2011, quindi...
Sì, esatto. Questa operazione di revamping l'hanno già fatta in alcuni altri comuni, sempre che avevano degli impianti vecchi, e il contributo resta al comune, c'è da chiedere il cambio, appunto, e finanziamo anche l'operazione a dedistribuzione, perché devono fare un preventivo per il cambio di potenza, ma resta al comune. Resterebbe al comune anche se non si fosse stata fatta un'operazione del comune, ma tramite un partenariato pubblico-privato, quindi una costruzione, ad esempio, di costruzione e gestione, perché comunque il GSE dà il contributo al comune.
Prego, grazie consigliere Santinoni. Prego.
Volevo sapere anche per la manutenzione, perché non ho ben capito come funzionerà dopo la manutenzione degli impianti e che cosa è previsto, perché adesso era compresa nel canone di leasing e quindi se ne occupava
No, era tecnicamente, c'erano due contratti separati, uno di leasing e uno collegato di manutenzione, che era il soggetto che faceva parte dell'ATI come manutenzione, però tecnicamente sono due contratti separati, seppur collegati. L'idea che ci siamo fatti è, una volta chiuso l'impianto, è previsto contrattualmente anche qui la possibilità di recedere dal contratto di manutenzione, e pagando un 10% degli importi a scadenza, perché anche il contratto di manutenzione scade come il leasing nel 2032, e anche qui dalle valutazioni che abbiamo fatto la nuova manutenzione costa molto meno, oltre che costare molto meno è possibile che adesso vedremo come imposteremo la gara, ma in genere in questo tipo di gara, visto che c'è molto interesse, è possibile che le imprese partecipanti propongano delle migliorie, se non le vedremo direttamente nel capitolato, dove nei primi 2-3 anni mettiamo la manutenzione di fatto a carico dell'impresa che realizza l'impianto, quindi anche dal canone di manutenzione, che attualmente è di 331.000 euro, contiamo di risparmiare in modo notevole.
C'è una penale?
La penale è il 10% delle prestazioni non eseguite, come in genere hanno le clausole, quindi si recupera abbondantemente nell'anno in cui diamo disdetta, perché probabilmente il prossimo anno, se facciamo questa operazione, non avremo costi di manutenzione.
Quindi, se ho capito bene, ci potrebbe essere anche l'ipotesi di inserire all'interno della gara d'appalto anche l'obbligo di manutenzione per 3 anni?
Beh, per 3 anni non l'ho detto, cioè, diciamo, sarà una valutazione tecnica, però dipenderà, cioè, l'idea è quella, se per 3 anni, 2 o meno, dipenderà anche dal costo complessivo e dall'appalto, lo seguirà comunque il nostro settore tecnico, e insomma, dalle prime cose... Potrebbe esserci quella cosa lì, oppure lasciarla, visto che sarà probabilmente l'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi c'è sia il ribasso di gara, ma anche delle migliorie, vedremo magari di mettere la gara, però qui ovviamente non sappiamo ancora. Ripeto, da alcune gare che hanno fatto similari, spesso la manutenzione, anche la manutenzione attuale, era alta, ma prevedeva anche la contrazione da parte di chi fa della manutenzione, anche della polizza assicurativa o risk. e quindi anche nella nuova gara non metteremo solo la manutenzione ma anche la polizza o risk, che ad esempio adesso è servita quando ha fatto i furti del rame agli impianti, quindi non ha pagato il comune ma ha pagato, diciamo, l'assicurazione.
Allora io rinnovo la richiesta di avere lo schema possibilmente prima.
Allora, cioè dipende cosa intende per schema, perché se mi chiede delle cose che non so darle, cioè
io entrate, uscite e saldo, anno per anno, del fotovoltaico.
Di che anni?
Dal 2012, cioè, dall'inizio.
Ad oggi,
sì.
Ad oggi, non il futuro.
No, ad oggi, no, sul futuro vorrei, diciamo, la previsione finanziaria che porta...
Sul futuro gliel'ho scritto lì.
Ma quali sono le entrate, quali sono le uscite?
Ah beh, quelle sono... Cioè lì
se
non
questo,
è...
questo è un saldo positivo.
Sì,
cioè,
però quello è un saldo positivo solo della parte finanziaria. Io adesso non le so dire... quale sarà l'entrata dal GSE del prossimo anno, ma a parità di condizioni quello lì comunque c'è di risparmio, perché è la differenza tra canone di leasing e mutuo. Tutto il resto sono degli elementi variabili, perché le entrate dipendono dalla produzione e dalla tariffa dell'energia elettrica, che adesso non le so dire, quindi è un saldo. Io le posso dire che la differenza finanziaria è quella, che è l'unico dato certo. Poi qual è il dato delle entrate complessive, non glielo so dire adesso, perché bisognerebbe avere la sfera di cristallo, nel senso che dovrei sapere qual è la produzione effettiva del 2025, 26, 27, che non la so, nel senso che...
No, io chiedevo, cioè, uno schema molto semplice, canone di leasing 25, canone mutuo 25, differenza. Il conto che è stato fatto per arrivare a questi dati, 88, 177, eccetera, sui 6 anni, intanto almeno questi dati.
Sì, quelli le lascio dare, poi ovviamente anche lì una precisazione, mentre il canone di leasing è certo perché è a tasso fisso, il tasso del mutuo cassa cambia settimanalmente, quindi il mutuo lo faremo a giugno, e a giugno il tasso cassa dipende dai tassi di mercato, però preciserò che la simulazione ai tassi anzi un po' più alti, perché si è tenuti un margine.
Perfetto, invece dal 2012 al 2024 tutte le voci di entrata, tutte le voci di spesa, anche dove ci sono stati per esempio incrementi di spesa per furti, per interventi straordinari, eccetera, adesso non ricordo esattamente in quali anni, però li abbiamo visti nel corso del tempo, li abbiamo visti, quindi anche per macro voci però complessive. Poi volevo sapere, rispetto al centro per l'impiego, vedo che c'è un cofinanziamento di 29.000 euro e si dice che vengono indicate come spese per investimenti, però si dice che tali spese si finanziano ora con il margine di parte corrente. E perché con la parte corrente andiamo a finanziare degli investimenti? Cioè sono tipologie di investimenti finanziabili con parte corrente? E se no com'è? E l'altra cosa che volevo capire è che vedo nella... lo prendo subito. Nella variazione, nel piano triennale delle opere pubbliche, appunto, che con la variazione di marzo ci sono 120, questi 29, 75, 75, 75, che vanno a finanziare, quindi non ho fatto la somma del complessivo, che vanno a finanziare non solo la riqualificazione, ma anche la acquisizione dell'immobile. Non cambia niente rispetto a prima, se non questa voce di 29.000 euro rispetto a quello che era, diciamo, l'investimento che era già stato inserito nel bilancio di previsione, capisco bene?
Sì, esatto. No,
e l'immobile qual è? Chiedo scusa perché...
Adesso è specificato nell'allegato del piano delle acquisizioni e alienazioni, che abbiamo aggiornato. Adesso vedo se si riesce a ingrandire un po'. Sono questi due interventi, cioè all'interno del quadro economico complessivo che era previsto di 650.000 euro e si prevede anche che l'acquisizione dei beni, però tecnicamente siamo andati a prevedere anche nel piano delle acquisizioni l'acquisizione di questi due beni, così le abbiamo dettagliate. E anche perché costituisce previsione in atto fondamentale le acquisizioni, per non ritornare poi in consiglio prima dell'acquisto. E il valore stimato, i due immobili sono via Agnanini 63 e 61, c'è il foglio, il mappale e i metri quadri acquisiti, e sono un immobile 145.000 e l'altro 77.000. Che si vede male, ma adesso provo anche ad ingrandire. Sì, sì.
Eccolo qua.
E sono questi due immobili. Abbiamo specificato che sono somme comprese nel quadro economico dell'opera. Quindi sono stati individuati questi due immobili, nei 650.000 euro c'è l'acquisizione e poi la ristrutturazione degli immobili. Tecnicamente l'opera era prevista di 650.000 euro, ma inizialmente era 500 col contributo dell'agenzia e poi c'era una quota prevista del comune o con contributi di altri enti che però... era prevista con alienazioni che ad oggi non si sono perfezionate, visto l'urgenza di procedere perché c'è questo accordo con l'agenzia regionale che bisogna iniziare, abbiamo anticipato le risorse con risorse comunali e di parte corrente. Alla domanda si può finanziare a parte corrente, assolutamente sì, cioè si può sempre finanziare con la parte corrente anche delle spese di investimenti, non si può viceversa, cioè non si possono utilizzare entrate in conto capitale per la parte corrente tranne gli oneri di urbanizzazione. Tutti gli oneri di urbanizzazione però erano già in parte corrente, quindi nell'attesa diciamo di avere altre risorse, principalmente l'avanzo di amministrazione, le abbiamo anticipate col margine positivo della parte corrente. Quindi sì, ho risposto a tutte le domande o c'era... Sì.
Sì. Direi di sì, grazie, per adesso sono a posto, grazie Presidente.
Grazie consigliera. Prego consigliera Garibaldi.
Allora, è fattibile pensare che il vecchio sistema di fotovoltaico abbia avuto qualche problema perché una volta li facevano, diciamo, a file se si deteriorava una parte finiva con non funzionare nulla, mentre quelli attuali ognuno, diciamo, ha una sua capacità propria, per cui non va a incidere su quello di fianco. La domanda. Non hai idea. Okay.
Purtroppo non sono un tecnico, non sono un ingegnere, eccetera, quindi su questo magari quando avremo lo studio di fattibilità tecnica economica veniamo qui anche coi tecnici, così risponderanno a tutte le domande anche tecniche, soprattutto anche sui nuovi impianti, perché è giusto la vostra preoccupazione dire ma che poi anche la nostra preoccupazione, ma quanto durano gli impianti, quanto si sono, quindi sono tutte domande a cui cercheremo di dare una risposta la prossima volta.
Grazie, chiedo se ci siano... Prego, consigliera Coscia.
Vorrei fare un paio di domande in merito a quello che sarà il nuovo impianto fotovoltaico. Se è possibile chiedere o prevedere che venga data una garanzia in merito al rendimento, perché qui parliamo di previsioni, di attese, ma ci stiamo dicendo che ciò che era atteso in questi 20 anni ha sorpreso tutti quanti, mi pare di capire. E se per quanto riguarda quelle che sono eventi tipo furti, è possibile anche prevedere un'assicurazione sull'impiantistica. Grazie.
Sì, assolutamente sì. Sulle assicurazioni per i furti lo metteremo comunque insieme al nuovo contratto di manutenzione, che generalmente prevede anche la copertura assicurativa o risk. Per quanto riguarda invece la previsione su cos'era l'assicurazione, aveva chiesto...
Una era l'assicurazione, appunto, se era possibile prevedere un rischio complessivo, un risk, e chiedere al fornitore di questo impianto una garanzia in merito a quello che è il rendimento, perché in alcuni contratti di tipologie simili so che viene applicato. Grazie.
Da quello che dicono e che abbiamo visto da altre esperienze similari di revamping, è previsto la garanzia sui nuovi pannelli per una durata significativa. Appunto, adesso addirittura alcune arrivano fino a 30 anni, ma magari inferiori, ma sui 20 in genere adesso hanno queste garanzie.
Bene.
Grazie consigliera. Direi che se non ci sono altre richieste di interventi sul punto 1, la variazione della nota di aggiornamento, sarà oggetto di discussione e votazione al prossimo Consiglio. Sì, io ho dato per scontato che andrà anche in discussione. Chiedo se andremo in discussione o solo in votazione, immagino andremo anche in discussione. Possiamo adesso passare...
Andiamo in discussione, sì.
Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, all'approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Prego dirigente Marconi.
Sì, ecco, qui andiamo a prevedere una regolamentazione della riscossione coattiva delle entrate comunali. Se vi ricordate, già in sede di bilancio di previsione e di discussione della nota di aggiornamento al DUP avevamo previsto il ritorno in gestione diretta della riscossione coattiva da parte del Comune, che fino all'anno scorso era gestita affidando i carichi all'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Sostanzialmente siamo pronti per partire, nel senso che ci siamo attrezzati da un punto di vista organizzativo, quindi il servizio entrate ha preso una professionalità che potrà lavorare sulla riscossione coattiva tramite mobilità da un altro ente. Abbiamo acquisito anche i gestionali software, completato l'iter, adesso siamo pronti a partire e abbiamo deciso di andare a regolamentare con una regolamentazione ad hoc la riscossione coattiva, che fino ad ora era solo regolamentato da un articolo del regolamento delle entrate tributarie ed era abbastanza generico, perché comunque affidavamo di fatti i carichi tutti all'Agenzia delle Entrate. Nella formulazione del regolamento abbiamo seguito, perché il regolamento sulle entrate, sulla riscossione coattiva non ce l'hanno moltissimi enti, ce l'hanno alcuni enti, soprattutto chi svolge internamente la coattiva, che però è una quota non prevalente dei comuni. Abbiamo utilizzato lo schema IFEL da un lato, poi visto che io nella precedente esperienza professionale ho lavorato al servizio entrate di Reggio e abbiamo approvato un regolamento 3 anni fa sulla riscossione coattiva come comune di Reggio, e quindi un po' già di esperienza sul tema ce l'avevo, ho utilizzato anche un po' questo schema che avevo utilizzato a Reggio, che insomma stava funzionando. E in sostanza, da un lato andiamo a regolare l'oggetto della riscossione coattiva andando a chiarire, e questo è uno dei punti già prioritari se uno vuole gestire internamente la coattiva, è accentrare tutte le operazioni di riscossione coattiva all'interno di un servizio entrate che ha una specializzazione diversa rispetto ai singoli servizi, e lasciamo solamente la prima fase, cioè quella del recupero bonario, ossia del sollecito prima di attivare delle procedure, ai vari servizi che gestiscono le entrate. Dopodiché è previsto che i vari dirigenti dei servizi affidino i carichi alla struttura interna che si occupa di coattiva, e abbiamo previsto insomma le nuove norme che poi sono state introdotte con la legge 160 del 2019, quindi la legge di stabilità per il 2020, che prevede gli accertamenti esecutivi tributari da un lato e l'accertamento esecutivo patrimoniale, che sostanzialmente sono degli atti che incorporano gli accertamenti e l'intimazione ad adempiere nei confronti dei contribuenti, mentre rimangono le ingiunzioni fiscali sostanzialmente solo per il codice della strada. Dopodiché c'è l'articolo che prevede di fatto le fasi successive della riscossione coattiva, dove si prevede, visto che siamo a livello di regolamento, si dice che i soggetti legittimati alla riscossione coattiva sono quelli o in forma diretta del comune o tramite agenzia delle entrate o tramite dei soggetti concessionari, però diciamo si segue, e il funzionario responsabile del tributo o il dirigente del servizio entrate, per le entrate patrimoniali, devono seguire quanto previsto dagli indirizzi programmatori, e già nel DUP abbiamo previsto che la scelta del comune è quella per i prossimi anni di gestire in forma diretta le entrate. E poi andiamo a regolare le varie fasi, che sono quelle appunto dell'accertamento esecutivo, ingiunzione fiscale, una fase intermedia di risollecito sotto i 10.000 euro, e poi ci sono le varie forme di attivazione di procedure cautelari ed esecutive, che vanno dal fermo amministrativo dei mezzi, dal pignoramento di stipendi o pensioni, alle a eventuali ipoteche per importi superiori a una certa soglia, quindi tutte le misure classiche della fase cautelare ed esecutiva. In più abbiamo previsto per gli interessi moratori un tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali, che è il massimo previsto dalla normativa. Prevediamo 2 punti in più perché dobbiamo far pagare un po' di più a chi non paga con le fasi precedenti, visto che gli interessi legali comunque si applicano. La normativa prevede una maggiorazione fino a 2 punti, abbiamo ribadito questa maggiorazione. I costi di elaborazione e notifica di fatto le richiamiamo, ma sono pari al 3%, con un importo massimo di 300 euro nel caso di pagamento entro il 60° giorno, poi del 6 se si supera tale data, e comunque sono di legge, come pure le spese di notifica ed esecutiva, cioè se sosteniamo delle spese per le procedure cautelari ed esecutiva c'è un decreto ministeriale che fissa quali sono i costi da debitare ai contribuenti. E l'articolo un po' più interessante, diciamo, è quello anche delle rateizzazioni e dilazioni, perché se da un lato vogliamo perseguire chi non paga, comunque abbiamo previsto un'attività tecnicamente si dice di compliance, cioè di collaborazione coi contribuenti che dimostrano di voler adempiere e quindi che ci chiedono di pagare in modo rateizzato se sono se dichiarano di essere in difficoltà economica, e tecnicamente c'è la possibilità di rateizzare fino a 36 rate mensili fino a 50.000 euro, e a, sopra i 50.000 anche fino a 48 rate mensili. Queste rate si possono, nel caso di peggioramento della situazione economica, chiedere un'ulteriore dilazione di ulteriore 36 mesi, quindi fondamentalmente si va a 72 rate mensili massime, che comunque è già una buona rateizzazione. E poi si prevede in certi casi, se il contribuente non rispetta dei parametri sui redditi ISEE o per quanto riguarda le persone giuridiche, che determinate condizioni di bilancio, il funzionario il responsabile del tributo può derogare su un importo minimo della rata, perché se non riesce a pagare la rata sostanzialmente la può abbassare, e niente, sostanzialmente prevediamo la facoltà dell'ente sopra i 50.000 euro, perché se gli importi sono rilevanti, di chiedere anche un'idonea garanzia fideiussoria. Però, visto che chi è in difficoltà spesso fa fatica poi ad ottenere delle garanzie, il precedente regolamento delle entrate prevedeva l'obbligo, qui abbiamo messo la facoltà, cioè sarà il funzionario responsabile del tributo a valutare anche la capacità di pagare, visto che comunque con questi gestionali che abbiamo preso, che sono in grado di verificare la situazione dei contribuenti da un punto di vista patrimoniale, perché abbiamo l'accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, cioè sappiamo anche un po' vedere, e quindi l'abbiamo messa come facoltà. L'importante è che il contribuente dimostri la volontà di voler pagare, e non è una cosa scontata. All'articolo 9 abbiamo previsto anche delle procedure per i crediti inesigibili, cioè adesso quando sentite la polemica che l'Agenzia delle Entrate ha dei residui esagerati che non riesce a riscuotere e quindi vuole fare lo stralcio delle cartelle, via dicendo, noi tecnicamente i residui attivi le stralciamo, perché la normativa prevede, dal bilancio dopo 3 anni, con riduzione corrispondente del fondo crediti di dubbia esigibilità, però questi carichi rimangono a conto del patrimonio e via via si accumulano. È giusto andare a tenere monitorato anche questi crediti, perché se in determinate fattispecie non riusciamo, o per improcedibilità per assenza di beni da aggredire, qui abbiamo previsto che se per 3 anni dalle nostre verifiche non troviamo un bene da aggredire, allora lo possiamo anche stralciare, nel senso che il credito difficilmente verrà recuperato. Poi c'è il caso dell'irreparabilità del debitore, sia perché il debitore magari è deceduto e non ha parenti, insomma, e quindi non è possibile individuare gli eredi, oppure perché le imprese sono state cancellate e cessate e non si riescono più a recuperare questi crediti. Oppure nel caso di procedure concorsuali o assimilabili, in questi casi l'attività, se c'è una procedura concorsuale, viene congelata, perché poi il commissario della procedura che fa il riparto. Quindi abbiamo previsto alcune casistiche, l'antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva, cioè sotto certi importi si spende di più a recuperare rispetto al... quindi abbiamo previsto per importi sotto i 10 euro di non procedere al recupero, e niente. Poi con la possibilità comunque che se per alcune fattispecie il creditore poi torna ad avere dei beni, o comunque la sommatoria degli importi minimi superano questi importi, la possibilità di fare le azioni esecutive. Quindi è un regolamento sostanzialmente tecnico per regolare questa procedura. Abbiamo seguito insomma la linea dell'IFEL, non ha particolari novità. Magari come curiosità, visto che appunto siamo, mi ricordo che le volte precedenti avevate chiesto anche qual è il carico, qual è la situazione, ho provato a mettere giù, adesso non so se si vede, qual è il carico, per darvi l'idea di quello che è pronto a partire in coattiva nei prossimi mesi. Adesso zoomo, se no. Esatto. Allora, abbiamo, perché partiamo dai carichi che dovevamo mandare ad Agenzia delle Entrate, noi ogni anno mandiamo i carichi annuali ad Agenzia delle Entrate e codice della strada, abbiamo 800 posizioni per circa 500.000 euro di non riscosso, adesso non mi ricordo che anno è, ma siamo indietro uno o due anni in genere rispetto all'anno del versamento e quindi qui sono 500.000 euro per 800 posizioni. Ci abbiamo qualcosa sulle tariffe cimiteriali, 100 posizioni per 41.000 euro, l'ufficio scuola, che è il vecchio residuo prima del passaggio all'Unione, qui abbiamo 260 posizioni tra mensa e tariffe scolastiche, 71.000 euro. Ecco, qui abbiamo sperimentato negli scorsi mesi la fase di recupero bonario, cioè prima di mandare gli avvisi di coattiva abbiamo scritto, perché alcuni magari non avevano ricevuto, quindi abbiamo notificato gli atti con con raccomandata, circa il 25% delle posizioni che avevamo inviate, eravamo sui 90.000 euro erotti, 25.000 siamo riusciti a riscuoterlo in fase bonaria. Il resto non ci hanno risposto, non ci hanno dato tracce, quindi questo lo mandiamo in coattiva. Tenete conto che uno dei vantaggi che già abbiamo sperimentato con questa fase di bonaria è il rapporto anche col cittadino, perché in molti casi ci hanno telefonato, abbiamo chiarito subito, mentre invece se passava con l'Agenzia delle Entrate magari si spaventano qui i... In molti hanno detto io non l'ho ricevuto, vi pago subito, quindi non la prima fase è di compiere, di collaborazione e di cercare per svariate ragioni, magari uno non ha ricevuto, non si è collegato, dopodiché però portiamo alla cosa. Poi c'è l'IMU, che questa dovrebbe essere l'IMU accertata nel 2023 e abbiamo 330.000 euro più 35.000 euro che non è stata pagata con gli accertamenti esecutivi e adesso mandiamo in coattiva, totale 978.000 euro. E vi faccio vedere anche per dare l'idea cosa fa ADER e quali erano i risultati di ADER. Adesso ingrandiamo un po'. Sì, F1 sono le multe, ecco, le multe sono interessanti perché qui era il carico, questo era i tributi consegnati ad ADER annualità 2021, quindi cioè, in teoria sono anche passati degli anni, quindi c'erano le riscossi.
La fetta piccola che cosa?
Qui ADER ha riscosso dal 2021 il 17% e questo è sull'IMU. Sulle multe in genere il dato è peggiore, adesso qui c'è F1, non so se sono le multe, per cui c'è un 3%, ma forse ce l'ho da un'altra parte, questi sono i servizi educativi scolastici dove c'era un 17%, però non c'erano tutti, poi ne ho degli altri, ma... Sì.
E questo qui è il carico 2024, F1, ecco, polizia urbana, questo era il carico del 2022 e c'è un riscosso totale del 9,6%. Dal 2022, quindi è un carico basso. L'obiettivo che ci diamo è almeno di migliorare tra il 10 e il 20% l'obiettivo quanto riscosso da Agenzia delle Entrate, che comunque su 900.000 euro anche un 20% in più sono comunque 180.000 euro, oltre il fatto che fare pagare i debitori a prescindere è un sintomo anche di equità nei confronti di tutti, quindi poi vedremo, bisogna avere un po' di pazienza, abbiamo detto, perché dobbiamo attivare le procedure, però questi sono 2022 risultati, dopo 3 o 4 anni puntiamo a fare dei risultati migliori rispetto all'Agenzia delle Entrate, poi adesso vedremo quanto riusciremo a fare.
Grazie dottor Marconi, sì, aveva concluso. No, io prima di passare mi riservavo il primo intervento dicendo che trovo che l'iniziativa, la scelta di internalizzare questo servizio sia assolutamente lodevole per due ragioni. Da una parte perché diciamo l'idea è di andare a stanare chi approfitta, che non riesce a chi appunto si approfitta e evade tributi che dovrebbe pagare, dall'altra parte ci permette di avvicinare, permette all'amministrazione di avvicinare evidentemente per un confronto con chi invece non riesce obiettivamente oggettivamente a pagare, quindi penso che abbia questo doppio binario importantissimo. Io chiedevo, una volta diciamo approvato il regolamento siamo operativi da subito, nel senso che la professionalità che abbiamo individuato è già stata diciamo,
sì, è già presente, entrato in servizio a inizio gennaio, adesso abbiamo perché l'acquisto l'ha fatto tutta l'Unione, visto.
Ecco, infatti voglio chiedere così come il sistema gestionale supporterà questa.
Hanno stipulato il contratto la scorsa settimana, quindi iniziamo ad essere operativo, perché che abbiamo già fatto la lista dei carichi e poi un po' di rodaggio ci vuole, però insomma siamo fiduciosi.
Prego consigliera Bianconi.
Grazie. Due cose. Intanto la tabellina che ha fatto vedere prima, che è quella relativa al contenzioso complessivo, chiedevo se si poteva avere, e anche i dati di quanto riscosso dall'Agenzia delle Entrate, le percentuali. Ecco, poi passando agli interessi moratori, adesso per curiosità mia, perché non me lo ricordo più, ma il tasso di interesse legale attuale quant'è? Se no lo cerchiamo, ok. Ecco, e poi sempre all'articolo 6, interessi moratori, il punto 2, cioè adesso probabilmente me lo sono perso io, ma a questo cioè viene citato comunque l'affidamento del credito all'Agenzia delle Entrate, riscossione o alla riscossione Sicilia, ma a questo punto, cioè è un punto che lasciamo per quale ragione, cioè... Sì, ok.
Può esserci il caso remoto che quando si notificano gli atti all'Agenzia delle Entrate, poi l'Agenzia delle Entrate distribuisce alle varie agenzie territoriali i carichi di accesso.
Ok.
Sicilia e manda all'Agenzia di Istruzione Sicilia. Quello è rimasto a livello di previsione.
Può ancora capitare, ecco, diciamo. No, okay. Sulle case. Ok, grazie.
Grazie consigliera. Chiedo se ci sono altri. Prego, consigliere Santunione.
Grazie Presidente. Dunque, io avevo alcune domande e anche alcune perplessità sulla formulazione, non ovviamente sull'obiettivo della rateizzazione per venire incontro ai contribuenti, ma sulla formulazione dell'articolo, in questo senso, perché il primo punto è: il Comune su richiesta del debitore può concedere la rateizzazione del pagamento. Poi però si dice al punto 2: i criteri e i requisiti per la concessione della rateizzazione sono i seguenti. Per persone fisiche la rateizzazione è concessa per importi superiori a 100 euro, per le persone giuridiche è concessa per importi superiori a 500 euro. Questa formulazione mi farebbe intendere, dandone una lettura giuridica, che ho diritto ad avere la rateizzazione, mentre invece detta così, perché sennò può essere concessa. Oppure è concessa dietro verifica di determinati requisiti, perché così, se io lo dovessi leggere come contribuente, lo leggo come una rateizzazione che io devo avere, come per esempio avviene nel caso dell'Agenzia delle Entrate. Sappiamo che fino a 72 rate la rateizzazione viene concessa di default a semplice richiesta, senza neanche dover giustificare le condizioni economiche, mentre da 72 a 120 invece bisogna comprovare la situazione di particolare difficoltà economica. Questo è il primo punto. Il secondo punto è: cosa devo fare io contribuente? Perché secondo me dalla formulazione di questo articolo non è chiaro. Cioè, se è un diritto, devo capire che è un diritto ad avere la rateizzazione. Se non è così, se invece la mia richiesta è soggetta a un'istruttoria, è una decisione da parte del responsabile, appunto, da parte del comune, nella funzione del responsabile dell'ufficio, che può valutare se concederla o non concederla, io credo che debba essere precisato, uno, che cosa deve fare il contribuente, quindi deve presentare un'istanza, deve allegare dei documenti, quale documentazione deve allegare, in che termini deve poter presentare questa istanza di rateazione, perché se lo regolamentiamo con un documento normativo comunale, tutti questi elementi devono essere precisati, altrimenti rischiamo, secondo me, poi di entrare in una situazione di incertezza che potrebbe generare poi anche dei fraintendimenti. Altra questione, vedo che sono citati all'inizio la disciplina, citata la disciplina dei commi da 796 a 803 della legge 160 del 2019, che sono andata a verificare, è la finanziaria giusto del 2020. Allora, prendo lo sto verificando in questo momento, per cui probabilmente ci sono anche tutta una serie di punti che forse andrebbero analizzati con un po' più di calma, però per esempio l'articolo 797 dice: l'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 eccetera, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiore a 6.000,01 euro. Noi abbiamo invece fino a 24 rate mensili. Siamo conformi, sì, alla normativa? Se sì, su che base? Perché allora citiamo quegli articoli che dicono una cosa diversa?
Quegli articoli valgono per gli accertamenti esecutivi. Poi si prendono a riferimento, ma qui siamo sulla... c'è la possibilità di farlo fino a 24 rate mensili, fino a 6.000 euro. Quindi questo tra l'altro è lo schema IFEL che applicano quasi tutti i comuni che hanno questo qui, quindi non...
No, io questo l'ho capito, però volevo una spiegazione del perché, appunto, la norma dice una determinata cosa e insomma eventualmente chiediamo. Adesso io mi permetto di dire di chiedere anche al segretario, perché la norma dice: in assenza di un'apposita disciplina regolamentare sono previste delle, il 796 dice, sono previste è previsto uno schema di rateizzazione che è diverso da quello che troviamo nel regolamento, ma mi pare che ci stia nella misura in cui dice questo lo dovete applicare in assenza di un'apposita normativa regolamentare. Benissimo. L'articolo dopo però dice che il comma successivo, chiedo scusa, dice che l'ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione, e mi sembra questo il caso. Poi se non è così lo chiediamo al segretario, ripeto, è un'analisi assolutamente diciamo estemporanea che andrebbe approfondita, però dice ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per appunti debiti di importo superiore a 6.000, allora volevo capire intanto...
Però l'importo superiore a 6.000 è fino a 36 rate mensili.
Durata massima non inferiore a 36 rate mensili.
Quindi sopra i 6.000 c'è 36. Poi dopo c'è la possibilità di ulteriori 36 rate nel caso di peggioramento. Questa è la cosa che in genere a Reggio era così, ma anche nell'IFO, cioè la applicano tutti perché era stata vista insomma coerente. Poi adesso...
No, no, farò un approfondimento perché dice non inferiore, invece qua è fino a 36, quindi...
E sulla domanda che ha fatto prima, cioè mentre qui non chiediamo di fatto se il contribuente ci fa richiesta, non facciamo un'analisi ulteriore, cioè fino a 36 rate concediamo di fatto su domanda. Questa poi anche questa è lo standard di regolamento, solo non nel caso di comma 7, cioè in caso di comprovato peggioramento del debitore può essere prorogata. In questi casi vengono allegati l'ultimo estratto conto disponibile e quello alla data in cui fu concessa la rateizzazione, quindi in fase di prima domanda non chiediamo documenti se non la richiesta sottoscritta della dilazione. È prevista nel caso di ulteriore proroga per documentare il comprovato peggioramento, chiediamo l'estratto conto all'epoca della prima rateizzazione e la successiva, perché se dichiara che è peggiorato. Gli unici adempimenti sono questi, poi di fatto ci comportiamo come fa Agenzia delle Entrate, cioè non facciamo analisi o altre cose o chiediamo altre documentazioni.
Ecco, allora io lasciavo, poi ditemi come lo possiamo fare, però noi crediamo che se così è vada scritto, perché altrimenti il contribuente non lo sa, cioè se la scelta politica e tecnica è quella che fino a 36 rate mensili la rateizzazione viene concessa diciamo a semplice domanda senza ulteriore produzione di documenti o senza istruttoria, noi crediamo che vada scritto, perché altrimenti se non viene scritto non è come dire, non è regolamentato, quindi dopo può succedere qualunque cosa. Se questa è la volontà politica, se invece la volontà politica è quella di sottoporre a istruttori, quindi a decisione del funzionario responsabile, ogni istanza, anche questo credo che vada scritto.
Sì, sì, secondo me, cioè, io la leggo già scritta così, poi dopo... Io lo leggo già nella poi dopo, anche perché gli unici casi sono per importi superiori, perché mettiamo 100 euro e 500, cioè il limite minimo, perché non ratizziamo importi sotto i 100 euro per le persone.
Scusate, però il comune su richiesta del debitore può concedere, allora se voi la volete tenere così lo tenete così, però letteralmente può concedere è un può, non un concede. È diverso, se l'andiamo a leggere, il mio voleva essere un consiglio costruttivo per evitare, come dire, anche possibili questioni o per semplificare anche il lavoro degli uffici rispetto a, secondo me, questioni che i contribuenti potrebbero avanzare. Io, se fossi una contribuente, probabilmente ho anche delle competenze specifiche diverse dal contribuente comune, ma potrei essere anche una contribuente, se leggo può concedere, intendo che il comune può decidere se dare o non dare la rateizzazione, anche per 200 euro. Se non è così, è l'occasione, credo, per fare un regolamento che lo scriva e lo specifichi e tutti quelli che vanno a leggere il regolamento capiscono quali sono le condizioni. L'Agenzia delle Entrate scrive proprio questo, cioè fino a 72 rate, dietro richiesta, la rateizzazione viene concessa di default. Fino a 120 rate occorre presentare una documentazione che attesti la capacità di particolare difficoltà patrimoniale che può giustificare l'allungamento della rateizzazione con decisione sottoposta al funzionario.
No, è giusto, adesso valutiamo la modifica, se il può concedere va da adito a confusione. E possiamo mettere concede la ripartizione, una cosa del genere.
Però cioè che il punto A,
sì.
Che può concedere, concede, e lì dice non concede.
No,
dopo c'è il passaggio successivo.
Cioè il punto.
Sempre l'articolo 8.
Sempre l'articolo 8. Sì. Cioè il comma 2 dove dice.
Le persone fisiche deve essere concessa per importi superiori ad 100, ecco perché c'era quella.
Sì, il può probabilmente era relativo a quello, poi si può chiarire meglio, nel senso o si dice si concede, però tranne nei casi sottoriportati, perché è chiaro che se sono importi così piccoli non lo concediamo. Quindi il può era intesa lì, ma se c'è da chiarire, dare possiamo sistemarlo, quello insomma abbiamo. Domani vi mandiamo il testo magari esaustivo. Cioè anche perché facciamo così, cioè se uno ci chiede la rateizzazione gliela diamo, non è che facciamo analisi ulteriore.
Grazie. Grazie consigliera. Sono altre richieste di interventi?
Chiedo scusa, invece l'ipotesi da 50.000 euro, 0,01 è quella che invece, cioè quella fino a 48 rate mensili, è quella che invece non viene concessa a richiesta ma che è sottoposta a istruttoria, ho capito bene?
Sopra i 50.000 euro si valuta se dire o meno la garanzia fiduciaria.
Però viene comunque concessa eventualmente dietro richiesta di garanzia fiduciaria, però non c'è una valutazione ulteriore rispetto alle condizioni economico-patrimoniali, a parte la garanzia. Però, scusate, anche qui, io mi metto sempre, provo a mettermi nei panni dei nostri contribuenti medi che magari, poi magari non lo fanno da soli questo tipo di richiesta, però credo che dobbiamo provare a mettere un contribuente medio nella condizione di poter agire autonomamente, direttamente interfacciandosi con gli uffici, senza necessità per esempio di doversi rivolgere a un CAF, a un patronato, comunque insomma a un supporto di questo tipo. Allora, in caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto al comma 4. Io come l'avevo inteso? Sbagliando, ho capito adesso dal dottor Marconi, che io ottengo la rateizzazione e poi non riesco a far fronte a quelle che sono le rate. A un certo punto non riesco più a far fronte a quelle che sono le rate. Questo però non è il caso che si voleva intendere, perché se ho capito bene dal dottor Marconi, il caso è: io contribuente ricevo una cartella, vedo che ho fino a 18 rate mensili, divido il totale della mia cartella per 18 rate mensili, l'importo mensile che viene mi sembra non sostenibile e a quel punto ho bisogno di rivolgermi agli uffici e dire: guardate, nella rateizzazione standard io non ci sto, aiutatemi a fare una rateizzazione più dilazionata. Io credo, non so come in questo momento perché non ho avuto tempo di pensarci, però che anche questo, se l'iter... No, era solo per suggerire di esplicitare in un modo un po' più chiaro, a nostro parere, questa casistica, ecco, perché perché dice: in caso di impossibilità il dirigente può derogare. E allora non si capisce in realtà che cosa succede prima. Quello che succede prima è che il contribuente deve, poi magari i nostri contribuenti lo sanno tutti perché sono abituati e insomma meglio così, però secondo me questa formulazione per uno che la va a prendere e che non ha mai fatto questo iter non è chiaro, perché non si capisce la casistica e che cosa deve fare il contribuente. Ripeto, si tratta di suggerimenti che diamo in modo assolutamente costruttivo per cercare di rendere il documento sfruttabile e utilizzabile da un contribuente medio.
Sì, qui è stato utilizzato proprio esattamente il modello fatto dagli esperti nazionali. L'EDI anzi suggerisce proprio esattamente questo articolo, poi qui può essere entrambe anche le casistiche, cioè parte e riesce e rispetta i criteri, poi peggiora la situazione, non è detto che inizialmente può anche essere starci dentro, poi peggiora anche la situazione e quindi può venire e chiedere anche. Poi c'è l'ulteriore facoltà comunque della proroga di ulteriori 36 mesi se peggiora la situazione rispetto a quando l'ha chiesto. Però, ripeto, poi qui c'è scritto così, nell'operatività concreta, finora anche su questa applicazione che si applicava già sugli accertamenti IMU, non abbiamo avuto grosse problematiche.
Poi no, no, ma
abbiamo visto anche altri regolamenti, hanno quasi tutti questa formula qui, anche perché discostarsi molto da quello che suggerisce poi l'ANCE anche nei casi poi di contenzioso, cerchiamo di essere il più coerenti anche con gli altri enti, perché poi nei casi di ricorsi invece sull'altra cosa effettivamente si può essere il può dare adito a dei dubbi, quindi magari concede.
Ci permettiamo di aggiungere una cosa senza nulla togliere la competenza di ANCI, ci mancherebbe altro, però converrete con me che in questo comma manca il dirigente del settore, su richiesta del contribuente, può derogare l'importo minimo. Per esempio, tanto per dirne una, no? Però, ripeto, se ritenete che il modello di ANCI sia il modello da adottare, non insistiamo. Era un suggerimento che credo che potesse essere, ripeto, solo di di aiuto nell'andare a chiarire in modo il più possibile blindato tutti i passaggi della procedura. Tutto qua.
Grazie consigliera. Chiedo se ci sono. Prego consigliera Coscia.
Allora, io vorrei fare una domanda, che è questa. Al di là del può concedere, se ho ben capito, però è prassi di concedere comunque la prima rateizzazione senza fare verifiche. Ma questo discorda con ciò che viene citato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, cioè se abbiamo le banche dati questo va verificato, se il soggetto effettivamente è in difficoltà va concessa la rateizzazione. Chi ha 200.000 euro sul conto corrente ed ha un IMU da 20.000 euro che deve incassare, non credo che per equità con chi è veramente in difficoltà abbia diritto, tanto più che è scritto, ad avere una rateizzazione. Questa è una precisazione che chiedo.
Noi, anche dati l'accesso ai conti, cioè non sappiamo cosa hanno i singoli contribuenti sui loro conti, perché non abbiamo l'accesso a quello. Abbiamo la possibilità di chiedere agli istituti di credito se abbiamo dei debiti, ma non ci dicono l'importo di quello che hanno, cioè di pignorare quell'importo lì o di fermare se hanno degli importi, però non sappiamo, cioè dovremmo andare a chiedere ai contribuenti cosa hanno sui conti correnti e di fornire il conto, anche se estremamente semplice, cioè in genere uno magari trasferisce il conto, quindi anche chiedere il conto corrente conta quello che conta, perché è il valore a una data.
Scusate.
L'abbiamo solo previsto nel caso di ulteriore peggioramento, quindi in quel caso lì chiediamo il conto corrente alla data della prima richiesta e della seconda, per quello anche lì che conta, perché poi sì, sappiamo che il conto corrente probabilmente quando uno chiede può ridurlo, te lo dà e poi dopo magari ci rimetti i soldi, quindi c'è.
Grazie. Prego, consigliere Bianconi.
Però un chiarimento. L'accesso alle banche dati informative, cioè le solite CERVE, cioè queste cose qua, c'è, cioè l'avete.
Cioè noi abbiamo l'accesso alla banca dati, si chiama SIATEL, che è la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, dove ci sono una serie di informazioni. Però a differenza che lo Stato, l'accesso ai valori dei singoli conti correnti i comuni non ce l'hanno ancora.
No, ma non parlavo di quello, però, non so, quei rapporti informativi, cioè che le aziende private chiedono sulla clientela per verificare solvibilità o meno, cioè per capire se un contribuente si approfitta di una situazione o meno, ecco, diciamo, in questo
cioè,
senso.
Noi possiamo accedere alle banche dati della Camera di Commercio sui bilanci delle società, possiamo accedere all'anagrafe dove ci sono i dati dei patrimoni, quindi proprietà di aree, di fabbricati, eccetera. Quindi un po' di informazioni ce l'abbiamo, però non abbiamo una visione a 360 gradi di tutte, anche perché non, cioè, poi lì si va, cioè se ci danno l'accesso sui vari conti correnti delle banche, insomma, capisco anche non l'hanno dati ai comuni, perché già ci sono le polemiche su degli accessi, così dopo diventa molto delicato, insomma.
Aggiungo una specifica che a volte è capitata, qualora ovviamente all'interno degli uffici tributi ci siano relativamente alle analisi che in un qualche maniera vengono predisposte sulla fattispecie di situazioni particolari dove ci sono dei campanelli d'allarme, ovviamente non siamo noi a dover predisporre tutta una serie di approfondimenti, anche perché non lo possiamo fare dal punto di vista normativo, ma è nostro compito poi informare in particolare la Guardia di Finanza di situazioni che ovviamente possono risultare essere diciamo non coerenti rispetto a determinate condizioni, però ovviamente è una segnalazione che si fa, poi ovviamente gli organi fanno il loro lavoro per quello che riguarda eventualmente la posizione poi della figura o dell'azienda o della persona. È ovvio che noi poi siamo limitati a un certo punto, ci dobbiamo fermare.
Treno alle sì. 20:49,
grazie,
quindi,
grazie,
purtroppo
sì, grazie,
sono sì. Comunque disponibile adesso anche telefonicamente in questi giorni.
Grazie, ecco, io prima volevo solo chiedere se questo punto relativo al regolamento va in discussione in consiglio oppure limitiamo alla votazione.
Per noi in discussione, Presidente, grazie.
Bene, grazie consigliera. Alle 20:35 concludiamo i lavori della Commissione. Grazie a tutti e buona serata.